Cominciamo con una pubblicazione che si chiama Don Chisciotte. Si chiama. E, allora, questa è dal marzo 2013,
Ah,
quindi è
sì.
vecchia di 4 anni questo articolo. Ma guarda com'era profetico, no? È scritto da una giornalista, non so che non la conosco, l'ho letto stamattina, si chiama Deborah Billy, non lo so chi è, però mi è piaciuto il suo messaggio qui. Non so se è cristiano oppure non so cos'è, però sia, sarà quello che vuole. Il messaggio mi è piaciuto. E lo leggiamo?
Sì, il
Allora, è già un articolo
titolo
apparso
dice:
sul giornale.
In Europa sta nascendo una dittatura, fuggite, sciocchi. L'Europa è una dittatura, bisogna uscirne il prima possibile, senza chiedersi cosa sarà della bolletta della luce o della rata del mutuo, perché non ci lasceranno né luce né casa. Siamo in mano a dei pazzi furiosi. L'unica cosa amaramente buona di questa crisi è che ho capito come nascono le dittature, che sì, è proprio vero, più che da una violenza dei padroni derivano dalla tentazione dei servi, dall'ignoranza della mediocrità e dall'ignavia della gente.
Cioè la ignavia vuol dire la inattività, vuol dire.
E a cosa dovrebbe servire la cultura umanistica? Ad insegnarti con chi hai a che fare affinché tu possa fare ripetere meno errori possibili. Infatti è per questo che l'hanno piano piano distrutta. Evidentemente stiamo riflettendo un po' tutti sulla stessa cosa. Sta nascendo una dittatura in Europa? A volte, mentre sento le notizie, ho dei flash di voci future. Ma noi non sapevamo, ma noi non volevamo. Chissà se è la sindrome di Cassandra o soltanto memorie di un passato ancora recente. Lo stesso concetto di dittatura non è antico. Nessuno si sognava di chiamare dittatori il re Sole, il Papa o l'imperatore di turno. È un concetto nuovo. Fatto sta che l'abbiamo introiettato molto bene, al punto che vediamo dittatori dovunque, persino in leader democraticamente eletti. Vedi Chavez o Ahmadinejad
L'ex presidente
d'Iran, o
iraniano.
addirittura in comici col blog. Ma quando si tratta di noi, è la dittatura e l'elefante nella stanza. Nessuno riesce ad accorgersene. Forse perché si tratta di una declinazione di dittatura finora inedita.
Inedita.
Nell'immaginario il dittatore ha una faccia cattiva, impone le sue idee al popolo con gli eserciti e sbatte i dissidenti in gabbia o alle torture.
Capisci? Cioè c'è questa idea che il dittatore sono quelli come Mussolini, come Hitler, come Stalin. Invece no, oggi i dittatori hanno imparato la cultura, hanno imparato la lingua, hanno imparato i trucchi
Che vengono come un uomo di pace.
e vengono. Sì, oggi la gente non si rende conto che la televisione è la dittatura, che i giornali sono la dittatura. Cioè i giornali spostano il 90% di peso qui e 10% di là e enfatizzano, sminuiscono quello che gli fa comodo. È un po' come tu prendi i giornali di destra e di sinistra, la stessa notizia cambia completamente colore, cambia completamente significato. Quindi i media europei ti fanno sembrare che tutto quello che conta in Europa sono solo le banche, solo l'euro. La gente non se ne parla mai. La gente niente, sono come schiavi, come a Roma che c'erano i patrizi e c'erano i plebei, da qui si dice la plebaglia. Plebei erano un po' come quasi schiavi, insomma, i patrizi erano quelli che oggi sono i banchieri, i politici, i media. E solamente che il diavolo cambia la maschera, va bene, e la gente non si rende conto che c'è gente oggi in giro peggio di Hitler, peggio di Stalin, peggio di Mussolini, solo che parla la lingua del momento. Quando Mussolini ha preso potere non si sognava di usare la dialettica, che so io, di Napoleone, capito? Usava la dialettica del momento e le masse italiane, come un branco di fessi, sono cascate nella sua saccoccia. Idem in Germania con Hitler. Oggi il diavolo ha cambiato di nuovo la maschera, è sempre lo stesso diavolo, stesse bugie, stessi inganni, stesso teleguidare le masse, lo stesso controllo dei media e giornali, però in una lingua diversa. Quindi la faccia è diversa, e va via Renzi, arriva Gentiloni, oh, ma questo sarà più gentile, c'è anche il nome. Invece è la stessa storia.
Sì, sì, sì.
Va bene?
Sì, continua l'articolo. Ora sembra che non ce ne sia più alcun bisogno. Il dittatore non ha un nome e cognome, anzi si nasconde una massa amorfa di oscuri burocrati. L'esercito di cui si serve? Stampa, media e politici compiacenti o corrotti. L'arma principale? La shock economy. Eventi che terrorizzano i cittadini e li rendono consenzienti a qualsiasi nefasto provvedimento passi per indispensabile.
Quindi in base ai media, i televisioni, i giornali, i politici ne dicono una cosa, per esempio aiutiamo gli immigrati. Uh-huh. E la maggioranza degli italiani sono a favore, e lo dice uh-huh. il PD, lo dice Matteo Renzi, mica un fesso lui, eh.
Sì, sì,
quindi
sì.
Dobbiamo per se non altro per unità di partito.
Lo dice che aiuta la economia, quindi crediamoli.
Qui si tratta, poi adesso non ci sono soldi delle pensioni, i immigrati suppliranno, poveri fessi, li ruberanno quei soldi degli immigrati, che le tasse che pagheranno loro, come hanno rubato sempre, come hanno rubato tutto il resto. Le pensioni, com'è che sono spariti i soldi delle pensioni? È come non va in prigione nessuno. È come uno va a rubare 4 lire mentre in prigione, un politico ruba mezza Italia e non succede niente. Andiamo.
I dissidenti? Nessun problema. Li si lascia a sbraitare nel recinto di internet. Che danno vuoi che facciano?
Appunto, capito?
Mm-hmm. Una dittatura il cui scopo è l'impoverimento generalizzato e il controllo da esso derivante. Non ha bisogno di sparare un colpo. Stiamo consegnando tutto senza fiatare.
Capito? Ma obbligano i vaccini obbligatori, nessuno fiata. Il cristianesimo non si può predicare nelle scuole, però l'Islam non può andare con i simboli cristiani, però l'Islam, gli islamici vanno vestiti, imbracati, come diciamo a Metto, e quella è religione, scusa. E non puoi appendere in America specialmente, Unione Europea. Mi ricordo i tempi di Berlusconi che quei mafiosi di Bruxelles dicevano togliere le croci dalle scuole italiane. Berlusconi dice no. Berlusconi, che in Italia ce l'ha tutti contro, a me era un peccatore simpatico. Berlusconi, con tutto il suo harem, le sue salomoniche mille donne, è meglio di quei frosci, di quei omosessuali, lesbiche pervertite e quei preti pedofili, capito? Era meglio lui a me, onestamente dicevo, io sono così, almeno è onesto. Quello che non sopporto sono quelli nascosti. Berlusconi è un peccatore aperto che sarebbe bello evangelizzarlo. Va bene. E lui ci sono le croci nelle scuole perché Berlusconi ha detto no. Ci fosse stato Matteo Renzi, ma guarda, vendetevi anche a mia madre, guarda, perché lei c'ha una croce attaccata al collo. Vai.
Stiamo consegnando tutto senza fiatare.
Stiamo consegnando tutto. Adesso è arrivato l'obbligo dei vaccini. L'obbligo di che adesso è proibito pagare i negozi. C'è una legge che danno le multe di 30 euro a un negoziante che non accetta la carta magnetica. Mm-hmm. E adesso è obbligatorio ricevere la carta di credito al pagamento. Uno, ma mica si fermerà lì. Prossimo passo sarà obbligatorio, cioè proibito pagare quei contanti. E qual è lo scopo? Uno dice, ma è più facile che la carta di credito, ma fessa a chiotto della nonna, non hai capito che la carta di credito è sotto controllo della banca?
Sì, sì, sì.
Non hai capito che i soldi contanti nella tua tasca fa quello che ti pare, passi la frontiera, compri, vendi, quello che ti pare, con la carta magnetica dipende da quel mafioso banchiere che controlla tutte le banche dalla sua cima piramidale di banche, di computer. Fa un click e tutte le carte magnetiche sono bloccate, no? Non lo capisci?
Infatti,
io c'ho soldi in banca, c'hai soldi in banca, ma con un click quei soldi non li puoi prendere. Non vengono a casa tua a scucire il cuscino, la fede del cuscino, per tirare fuori i soldi che nascondi. No, fanno un click e tutti i tuoi soldi in banca sono bloccati, per questo che in banca non dovete tenere niente nelle banche.
Una sorella ha scritto proprio questo riguardo al tuo consiglio di togliere tutto dalle banche. Ha detto che in Italia adesso ci sono le leggi antiriciclaggio, cioè le banche non danno contanti, non ti danno i tuoi propri soldi. Se si tratta di 3-4 mila euro, sì, li danno. ma se si tratta di prelevare un 10.000 euro, li danno con un assegno circolare, che comunque bisogna cambiarlo sempre in banca.
Cioè devono controllare.
Non ti danno i tuoi soldi.
Cioè, gira rigira, cioè i banchieri, le banche, tu entri in banca, c'è un luogo sacro. Io mi ricordo queste banche, andavo a Roma, cioè, andavo in banca, sì, grandissime. Cioè, c'era un rispetto che neanche in chiesa lo trovi.
È vero, sì, è così.
I banchieri allo sportello, preti, gli mancava solo il cappuccio in testa, sacerdoti banchieri. Il direttore era come, diciamo, il cardinale. Mimica, tu vuoi parlare il direttore, ma non è, ma figurati, va a parlare con... Tu chi sei? Signor nessuno? Mi pare che il direttore parla con te. Sì, ma io volevo reclamare, vabbè, ma mandi una lettera a Bruxelles. Le banche sono i templi di Baal. Chi era Baal? Era il dio Vecchio Testamento del materialismo, Mammona nei Vangeli, Babilonia la prostituta in Apocalisse 17, materialismo oggi. Vai, Angela.
Sì. Continua l'articolo?
Eh sì, perché non è molto lungo, finiscilo pure.
Qualcuno obietterà che non è vero, che tanti si stanno accorgendo di ciò che accade. Ah sì? Beh, io non credo. Come scrive ancora Bagnai nel suo libro, quando i partigiani andarono in montagna non si preoccuparono dell'inflazione...
Ascolta.
Non si preoccuparono dell'inflazione, della perdita di potere d'acquisto del mutuo in euro.
Così oggi la gente non scappa dall'Europa perché c'è il mutuo, c'è questo, c'è... Ma i partigiani, che gli fregava loro dalla cuoletta della luce, il mutuo, abbandonavano tutto e scappavano, perché venivano i tedeschi. Questi non hanno ancora capito che i tedeschi erano operatori umanitari, erano brava gente, paragonata alla mafia che c'è oggi, travestita da politici, da giornalisti, da giornali, da banchieri. Ha visto mai una sanguisuga travestita da banchiere? Tutti quanti, non parlo la ragazzina lì che conta i soldi, sì, che sì, ha sì, uno stipendio da 4 lire, sto parlando del... quello con la pancia grossa, piena di soldi, neanche il direttorino, che lì c'è anche lui stipendiato, il direttore, sì, attenzione. Sì, sì. Sto parlando dei mafiosi padroni che sono alle Bahamas, alle Bermude, sì. Sono isole che uso simbolicamente, abiteranno nei bordelli, secondo me sono molto più appropriati. Sto parlando di questi qua, questa gentaglia, che adesso la mafia di Al Capone non sono più per le strade a sparare a Chicago, a Palermo, sono tutti al governo. Andiamo.
Quando c'è da combattere, si combatte, costi quel che costi.
Amen.
Noi non siamo ancora pronti. Siamo ancora come quelle famiglie ebree che nel 36 consegnavano l'oro, consegnavano i pianoforti, pensando che presto sarebbe finita. E peggio di così non poteva andare.
Capite? Praticamente è le stesse cose che sto dicendo io. Ma Dio la benedica sta ragazza, non so se è cristiana, spero che lo diventi. Cioè, abbiamo sempre detto, gli ebrei in Germania, quando è sceso Hitler, gli ebrei, c'è la notte dei cristalli, sai cos'è?
No.
La notte dei cristalli, è una notte che i nazisti hanno spaccato tutte le vetrine degli ebrei, che avevano vetrine, cioè che erano ricchi gli ebrei, avevano negozi, specialmente gioielleria, ha spaccato tutti i vetri, e la notte dei cristalli si chiamava. Però speravano sempre, credevano nelle parole di Hitler, diciamo, ma noi però siamo per l'ordine, per il rispetto, per i diritti, e questi fessacchiotti ebrei ci credevano. E non avevano profeti che gli avvisavano, way! Dove Achtung, dovete togliere dei piedi, prendete le vostre tavole, 10 comandamenti, il vostro Vecchio Testamento e scappate. Ma i miei gioielli, ma se ha detto Dio a Israele quando arrivava a Babilonia, scappate, il vostro bottino sarà la vostra vita. Scappate, dichiarate bancarotta, sono fallito, non possiedo niente, non ti possono prendere niente. Devono lasciarti almeno il letto, le lenzuola, le coperte, il cibo, la bicicletta, forse anche la macchina, non so come. Fratelli, fatemi sapere, quelli che sono pratici, quando vengono a pignorarvi tutto, vi lasciano la macchina e portate anche quella. Cioè, ci sono delle cose indispensabili che non te le portano via. Cioè, i denti d'oro, cioè, te le lasciano, capito? Se c'erano denti di...
Seriaio.
Fino adesso, però con l'Equitalia, con l'Iniqui Italia, non si sa mai. Fra poco vengo con le pinze e ti tolgono anche il dente del nonno. Apriranno la bara al cimitero, lì c'è il tuo nonno col dente d'oro. Come si permette che i tuoi debiti, crack, glielo tolgono? Gloria al Signore. E sti ebrei, come abbiamo detto svariate volte... erano di aspettare, credevano a Hitler. Chamberlain, sai chi è Chamberlain?
No.
Il primo ministro britannico che faceva incontri con Hitler è andato a incontrare Hitler nel 37, 38 quando è andato lì ed è tornato in Inghilterra vittorioso, la pace è salva, cioè non ci sarà guerra, perché Hitler gli prometteva tutto quello che voleva, no? Un po' come gli islamici vengono in Italia, fateci la moschea e vi promettiamo quello che volete, fatevi mettere sotto i nostri piedi, vi promettiamo tutto. Però gli islamici radicali, non islamici pecore, ma gli islamici capre, fanno così, no? E questi ebrei, poveracci, senza profeti di dire loro cosa devono fare, ci credevano. E poi sappiamo come è finita, no? Auschwitz, vai.
Allora pensavano che presto sarebbe finita e peggio di così non poteva andare.
Peggio non poteva andare, e io aggiungo qualcosa che manca sul giornale. Sarà peggio di Auschwitz. Stanno arrivando guerre atomiche. Ieri mi hanno detto gli islamici si stanno organizzando in bande armate si stanno organizzando in Europa. Armate per difendere le moschee e per conquistare l'Europa all'Islam, un'Europa che ormai gli islamici, sono parole loro, dicono un'Europa disorientata, senza scopo, corrotta, in lotta tra se stessi. È così che è caduto l'impero romano. Lottavano tra di loro su chi doveva comandare e sono arrivati i barbari, i parenti di mia moglie, che lei è danese, e hanno detto, adesso vi facciamo vedere noi chi comanda qua. Comandiamo noi. Preso le mazze, arrivarono i vandali, patapum patapam, hanno spaccato le statue delle chiese, quello niente di male, e hanno preso controllo. Andiamo, Angela. Finiamo questo articolo.
Sì. E invece si è visto com'è andata.
Auschwitz.
Noi stiamo consegnando oro e pianoforti per paura dei finti mostri che ci hanno dipinto.
Cioè l'inflazione, i problemi, non ci sono soldi per le pensioni, finti mostri.
E alla fine perderemo tutto senza avere più nulla per cui combattere. Vogliamo davvero ridurci così? L'Europa è una dittatura, bisogna uscirne il prima possibile. Senza chiedersi cosa sarà della bolletta della luce o della rata del mutuo, perché non ci lasceranno né luce né casa.
Wow, una profetessa in questo caso. Vedi, Dio profetizza attraverso i giornalisti a volte, vai.
Siamo in mano a dei pazzi furiosi e l'unica è svignarsela.
Perfetto.
Le difficoltà successive le affronteremo poi, ci penseremo dopo, come si sono detti i partigiani scalando la montagna. Ora il pensiero è uno solo, e questo dobbiamo chiedere con forza a chi ci rappresenta. Fuggite, sciocchi!
Deborah Billy.
Fine articolo.
Dio la benedica, gloria al Signore. Wow. Va bene,
interessante,
guarda.
Come molti, non lei solo, ma molti del mondo, molti che non hanno niente a fare con Cristo, con la Bibbia, non hanno scritture, ma hanno il discernimento di vedere quello che succede.
Esatto. Abbiamo trovato una vignetta qui stamattina che era di Henry Ford.
Henry Ford, sì.
Sì, sul soggetto. E mi è piaciuta. Gliela vuoi leggere?
Sì,
è
Henry Ford.
È già tradotta in italiano, leggila pure.
Che è un industriale, ingegnere e progettista.
Henry Ford, quello, sai chi è? Quello che ha fatto la Ford internazionale.
Sì. Dice, meno male che la popolazione non capisce il nostro sistema bancario e monetario. Perché se lo capisse, credo che prima di domani scoppierebbe una rivoluzione.
Hai capito? Cioè, lui dice, se
e questo l'ha detto.
Sì, lui è morto nel 47, quando sono nato io, 47. Questi, se capissero come li stiamo turlupinando, imbrogliando, succhiandogli il sangue e schiavizzandoli, domani serve la rivoluzione.
Ai, ai, ai.
E poi c'è un altro qui, un pastore?
È un giornalista e anche un pastore.
Sì, un pastore americano, giornalista, e cosa dice?
Chris Hodges.
Come si chiama?
Chris Hodges.
Sì, cosa dice? Leggi in inglese.
We now live in a nation where doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, the press destroys information, religion destroys morals, and banks destroy the economy.
Viviamo ora in una nazione, è un americano questo, dove i dottori distruggono la salute, gli avvocati distruggono la giustizia, le università distruggono la conoscenza, la stampa distrugge l'informazione, la religione distrugge la morale e le banche distruggono l'economia.
Wow, va bene? Incredibile.
E io aggiungerei, i politici distruggono quello che rimane, mm-hmm. e aggiungo PS, i fessacchiotti li votano.
Mm-hmm.
Come dice Deborah Billy, tagliate la corda. Cosa state lì a sperare che domani Matteo Renzi con tutta la squadra lì si pentono e fanno una legge a favore del popolo? Non ci credete, sono cretinaggini. I politici vogliono solo controllare. Appena la cupola mafiosa politica europea è arrivata a Bruxelles, ha cambiato le leggi di maniera che a galla sono sempre le stesse facce. Stesse facce che se le vedi di notte butti il portafoglio e scappi. Ma le hai viste in faccia questi leader? Ma questi andrebbero arrestati solamente per la faccia. Questi sono tipi sospetti solamente per lo sguardo negli occhi, sono tutti posseduti. Ma le hai viste in faccia? Tutti, diciamo, almeno 90%. Ci resta solo seguire Gesù. Amen.
Amen.
Guarda,
grazie,
qui
Signore.
Stavo pensando stamattina che è un po' è come una piramide, stavo dicendo. C'è una piramide che alla base ci sono i lavoratori, i disoccupati, gli immigranti, cioè i pagatasse. Uh-huh. A Roma si chiamavano i plebei, la plebaglia. Poi questa piramide continua, al secondo livello ci sono le imprese. Poi c'è, io vedo un terzo livello, che sono i media, che dicono alle masse come pensare, che opinioni avere. I media formano le opinioni, mm-hmm. che mettono in buona o cattiva luce i partiti per cui votare o non votare. Poi al quarto livello abbiamo i padroni dalle banche indipendenti dagli stati che le ospitano, come la Banca d'Italia, non è la Banca d'Italia, è la banca parte della rete internazionale mafiosa bancaria. Non c'entra niente con l'Italia, la Banca d'Italia. È una rete internazionale con la Banca di Francia, di Germania, di Belgio. È una mafia mondiale bancaria che fanno solo loro interessi, non hanno frontiere. Banca d'Italia non è limitata all'Italia, è internazionale, come tutte le altre banche occidentali. E queste banche, tramite i loro soldi, comprano i media, comprano i politici, comprano i loro governi che non possono farsi eleggere senza le loro sovvenzioni, se non finanziano la campagna, e quindi controllano, attraverso i governi, controllano i loro eserciti. Quindi sono questi che, per esempio, come il Soros, che finanziano rivoluzioni nelle nazioni che non si sottomettono ai loro dettati, come Ucraina, Libia, Siria, Venezuela, eccetera. Oppure ordinano ai loro burattini politici e ai presidenti americani, francesi, italiani, eccetera, di fare guerra contro quelle nazioni che non si allineano col nuovo ordine mondiale. Come appunto è successo in Afghanistan, Iraq, Nord Corea, Yemen, Libia, eccetera. E questo adesso comprende anche la Russia e la Cina, che non hanno voluto allinearsi al nuovo ordine mondiale occidentale e stanno formando il loro ordine orientale. Appunto basato sulla Russia e sulla Cina. E quindi c'hanno sempre queste scuse a televisione e media, scuse fasulle prefabbricate perché le masse le seguono, per esempio la bugia delle armi proibite, di distruzione di massa di Saddam Hussein in Iraq, oppure andare a combattere il cattivo Assad in Iraq, in Siria. Praticamente tutte scuse, e la gente guarda la televisione e ci crede. Io fa la guerra in Siria perché Assad è cattivo. Caspita, allora fa la guerra con chi? Non devi fare la guerra, andiamo a fare la guerra all'America, a tutti quanti. Scusa. Poi al quinto livello di questa piramide vediamo i padroni dei padroni, cioè i super padroni, cioè poche famiglie nel mondo. Va bene, io metterei al quinto livello, poche famiglie nel mondo che dall'oscuro, come i ragni ragni tenebrosi aspettando le vittime, come per esempio le loro SPA, società per azioni anonime, controllano i controllori, cioè questi sono gli illuminati, i massoni, eccetera. E poi al sesto livello c'è Satana. E qui si chiude la piramide del mondo, dell'autorità, dell'organizzazione mondiale. Dammi una scrittura del secondo Corinzi 4, va bene? Perché al sesto livello, numero 6, c'è Satana. E come la Bibbia dice, verso 4, secondo Corinzi 4:4.
Per gli increduli, ai quali il Dio di questo mondo ha accecato le menti, affinché non risplenda loro la luce del Vangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio.
Alleluia. Quindi il Dio di questo mondo qual è? Satana. E lui è quello in cima alla piramide. E se la Bibbia dice, secondo Corinzi 4:4, che il Dio di questo mondo è Satana, ti conviene credere. Mm-hmm. E questo spiega tutto. Perché altrimenti non ci sarebbe una spiegazione perché a Bruxelles, a Roma, a Parigi sono così posseduti, così debosciati, così degenerati, così lesbiche, così omosessuali, così che non gliene frega niente della famiglia. Si fanno eleggere e poi gli sputano in faccia quelli che li hanno votati. La Svizzera ha fatto un passo giusto nella giusta direzione in Svizzera. Loro fanno il referendum. Cosa importante è fare. La Svizzera è uno dei paesi più ricchi al mondo, che poi i banchieri hanno indebitato anche la Svizzera un pochino, però è perché i banchieri sono una mafia così, se devono indebitarti, se no ti controllano. Però la Svizzera con il referendum, diciamo, è 300 anni che non fa la guerra. Va bene? E c'è un esercito, diciamo, rispettevole, persino Hitler ci è girato alla larga, ha girato intorno. In Svizzera tutti i ponti sono minati, mi hanno detto, che un click e saltano i ponti, una nazione invasore, come senza ponti in Svizzera non ti sposti, tutte montagne, c'è lì, l'esercito tedesco non bastava per conquistare la Svizzera quasi, cioè, se, non lo conquistava neanche perché è difficilissimo. Quindi, ma a parte la cosa geografica, poteva lo stesso la Svizzera ha rifiutato di unirsi all'Unione Europea, per questo che Franco tiene. Il franco è forte, potente, e l'euro sta scendendo. Tutti gli europei sono nei debiti, tranne la Svizzera invece no. Perché lì votano. Lì il popolo vota, e se c'è da prendere una decisione, fanno un referendum, e lì non hanno il super Matteo Renzi, la super Merkel, il super Obama. C'hanno un presidente che nessuno, io non mi ricordo mai come si chiamano, perché non contano niente. Ed è così che deve essere. Il presidente, il primo ministro, deve essere un servo del popolo, non il dittatore. Però col sistema falsamente così chiamato democratico in Italia e in Europa, i leader sono obbligati a diventare dittatori. Perché li votano, è una democrazia indiretta. Cioè tu eleggi il tuo senatore, il tuo presidente, e va bene, e loro a questo punto decidono tutto loro. Lo decidono se è obbligatorio il microchip ai cani, decidono se è obbligatorio i vaccini, decidono loro. Ma no, il vaccino lo ricevo io, permetti che voto io se lo voglio. Tu te lo puoi mettere a te 50 vaccini, infatti il bambino a 2 anni ha già ricevuto 50 vaccini, a 2 anni. C'è un uomo che suo figlio ha ricevuto un vaccino, è diventato autistico, ho letto l'articolo, è andato a aspettare il dottore, l'ha riempito di botte, la polizia l'ha arrestato. Fa, tu col vaccino mi hai rovinato il figlio, deve essere autistico. Naturalmente il dottore è più ignorante degli altri dottori, che i dottori sono una categoria di ignoranti al 90%, al 95%, va bene, perché leggono libri scientifici finanziati dalle case farmaceutiche, scritti in un modo così difficile che neanche i dottori ci capiscono niente. Neanche i dottori ci capiscono niente e stanno somministrando vaccini che c'è dentro ferro, acciaio, non mi ricordo che altro, mercurio, veleni, che servono queste cose? Sì. C'è dei dottori cristiani, ricercatori, hanno detto, ma cosa c'entra il mercurio nel vaccino? Il mercurio è un veleno, non c'entra, non ha proprietà. Però sono creati in modo questi vaccini che si vincono debellano quella malattia per cui state create, se non li scoprono subito. Però cosa succede? Abbassano il sistema immunitario, hanno imparato dall'AIDS, che l'hanno creato sempre loro l'AIDS. L'AIDS in natura non esiste, è stato creato in laboratorio, Cristiano ha fatto uno studio, è stato fatto artificialmente, l'ha finanziato l'ONU. Comunque, andiamo avanti. Gloria al Signore, Angelina.
Amen, amen, grazie Gesù. Facciamo una pausa. Parlando di questo articolo che abbiamo letto, si diceva che quando parliamo dei dittatori, ci immaginiamo uno con la faccia cattiva, che impone le sue idee al popolo, che tortura la gente. Però oggi i dittatori non si presentano così, si presentano come uomini di pace.
C'hanno la maschera del momento.
E abbiamo una canzone che ho trovato in inglese, si chiama Man of Peace, che parla proprio di questi uomini di pace falsi. L'abbiamo trovato tradotta in italiano.
Man of Peace vuol dire uomo di pace.
Sì, e l'abbiamo trovata in italiano, che dice: guarda alla finestra, baby, e vedi ciò che piace a te. A mano tesa passa un tipo che potrebbe essere il Führer, come un uomo di pace, ma lo sai, spesso avanza Belzebù. Lui ha una voce parlantina ed una voce vellutata. Lui veloce ti cattura, ti programma la giornata. E come un uomo di pace, anche Satana è così. Lui è un grande umanitario, un filantropo così, lui ben sa dove toccarti. Le sue mani sul collo tuo, dolce il tocco della bestia sentirai. E in un uomo di pace, del demonio l'esperienza proverai. Ascoltiamo questo canto, Uomo di pace.
Guarda la finestra, baby, e vedi ciò che piace a te. Ho la banda in testa, mano tesa, passa un tipo che potrebbe essere il Führer, oppure un prete o chi vuoi tu. Come un uomo di pace, lo sai, spesso avanza Belzebù. Lui è una dolce parlantina ed una voce vellutata, lui sa ogni canzon d'amore che sia stata mai cantata. Una mano sporca l'altra ed una buona intenzione ancor di più. Perché in un uomo di pace, sai, a volte si nasconde Belzebù. Lui ti arriva alle spalle, te lo trovi in fronte lì, i suoi occhi come fari a caccia di conigli, oh sì, nessun sguardo lo attraversa, non il capo della polizia. Perché ogni uomo di pace, sai, a volte del demonio è una spia. Veloce ti cattura, ti programma la giornata, quando ogni tuo pensiero pesa una tonnellata. Può esserti vicino, certo non si nota, ma lui è lì. E come un uomo di pace, sai, a volte anche Satana è così. Può essere noioso bella giornata, nel barile del tuo cranio può discendere la cascata. Sento che qualcuno cuoce della carne, certamente un barbecue. Perché in un uomo di pace, sai, a volte si nasconde Belzebù. Thank you. Lui è un grande umanitario, un filantropo così. Lui ben sa dove toccarti e che ti piace un bacio lì. Le sue mani sul tuo collo, dolce il tocco della bestia, sentirai. E in un uomo di pace del demonio l'esperienza proverai. Ululare questa notte udrai, serpi vedrai, querce secolari all'improvviso ai piedi avrai. E se ti vuoi sposare sarà meglio che lo fai ora o mai più. Perché in un uomo di pace sai a volte si nasconde Belzebù. Piange una mamma e il figlio suo, lei stringe le scarpine ed un giocattolo in disuso. Lui insegue quella stella che per tre saggi sorse a destra. E in ogni uomo di pace m'han detto che un demonio spesso c'è. Oh yeah.